www.redigio.it e la storia continua. Nel segno del Carroccio, il Carroccio del Vescovo Aliberto. Venti anni di guerra con Federico Barbarossa. L'influenza di Milano si fece sentire in tutto il territorio. Abbiate Grasso, anche per la vicinanza di Morimondo, e si accostava economicamente alla città. Legnano, terra da sempre considerata di passaggio fra i Sepri e Milano, rinsaldava i suoi legami politici con quest'ultima. La nuova realtà comunale, di cui la città ambrosiana portava così degnamente la fiaccola, era stata accettata di buon grado anche nei centri minori. Ma il primato di Milano non si limitò a esercitare un'influenza benefica sulle altre comunità urbane. Ben presto la potente città fu sopraffatta dal desiderio di predominio e di espansione. Già nell'undicesimo secolo, e precisamente tra il 1058 e il 1061, era stata combattuta una guerra a questo fine fra Milano e Pavia, vinta dagli ambrosiani. Nel XII secolo fu la volta di Lodi e di Como. Che l'espansionismo milanese vuole ridurre è obbedienza, e in uno scenario dove il diritto del più forte tornavano a farsi sentire, Lodi fu distrutta nel 1111 e anche Como fu sconfitta e dovette arrendersi nel 1127. Messe a tacere le città concorrenti, Milano poté così conquistare la supremazia politica e commerciale su tutta la regione. Incoronato imperatore nel 1162, Federico di Hohenstaufen, detto il Barbarossa, e le questioni che pendevano fra le città lombarde tornavano a galla. I lodigiani, danneggiati dall'espansionismo milanese, riconobbero nel nuovo sovrano un paladino delle proprie richieste. Ma perché le acque si mossero così tardi? La spiegazione è forse da ricercarsi nelle tendenze autocratiche e accentratrici del Barbarossa, fermamente convinto di dover restaurare le proprie prerogative imperiali su paesi che considerava ribelli. Un uomo che si era fermato al vecchio sogno carolingio di un impero compatto e unitario non poteva comprendere la grande innovazione portata dall'affrancamento amministrativo delle realtà locali, soprattutto se egli stesso si riteneva danneggiato in prima persona da questi sviluppi politici. I lodigiani devono aver pensato che solleticare un uomo dalle grandi ambizioni territoriali e dalle pretese autocratiche avrebbe potuto giovare alle loro istanze. Così, due abitanti di Lodi, apparentemente senza l'appoggio ufficiale alla loro cittadinanza, raggiunsero Federico, gli riferirono la difficile situazione in cui versava la loro città ed egli inviò un suo funzionario a compiere un'ispezione. In seguito, il delegato imperiale proseguì per Milano per intimare ai milanesi di astenersi da aggressioni ulteriori contro Lodi, ma nella città ambrosiana il rappresentante di Federico venne accolto in modo brusco e palesemente ostile. Lodi, insieme a Pavia e altre città nemiche di Milano, mandò a chiedere rinforzi a Barbarossa, il quale varcò le Alpi nel 1154 e convocò una dieta di Roncaglia, che è una località presso Piacenza, con la quale reclamò le proprie prerogative imperiali, diritti regali compresi, e a quel tempo rifiutò di intavolare trattative con Milano. Fra il 1154 e il 1155 Federico mise a suo quadro il territorio del Ticino, devastò e incendiò Rosate, dopo averne cacciato i cittadini. Arrivò ad Abbietagrassa, varcò il Ticino sul ponte di Barche e subito dopo lo demolì. È un chiaro avvertimento a Milano. Saccheggiò poi Asti e Chieri per riconsegnarle al suo rappresentante, il marchese di Monferrato. Infine, avvalendosi anche dei rinforzi pavesi e monferrini, distrusse Tortona, fedele alleata della città ambrosiana. Proseguì poi per Roma, dove riuscì a fare catturare il ribello Arnaldo, che a Brescia aveva proclamato comune. Prima di tornare provvisoriamente in Germania, Federico dettò le sue condizioni a Milano. Pretese che la città lombarda si astenesse alle riscossioni di tasse, tributi o balzelli e dall'esercizio del potere giudiziario. Ma i milanesi decisero di andare avanti per la loro strada, mossero guerra alle città nemiche, distruggendo ancora Lodi e aiutarono i tortonesi a riedificare la loro città. Sul Ticino, fra Abbiategrasso e Cassolo, costruirono un nuovo ponte in legno proprio nel punto in cui sorgeva quello distrutto da Federico. Sire Raul, cronista del tempo, affermò che il nuovo ponte superava nettamente il precedente in bellezza e in robustezza. La reazione dell'imperatore non si fece molto attendere. Una nuova spedizione punitiva, progettata nel 1157, fu attuata l'anno seguente. Federico occupò Brescia, raggiunse Lodi e ne fece una base operativa. Quindi si scontrò con i milanesi presso Gorgonzola. Li batté e assediò Milano, facendo uso anche di truppe ausiliarie provenienti da varie zone della Valpadana. Milano dovette arrendersi e sottoscrivere un alto numero di promesse all'imperatore, fra le quali la restituzione dei regalia e l'accettazione di pesanti limitazioni dell'autonomia politica. Per di più, i benestanti della città ambrosiana, arcivescovo compreso, furono costretti e sottoposti a un'umiliante sfilata di contrizione davanti al sovrano. Riunita una seconda dieta a Roncaglia, 1158, Federico si avvalse del contributo di 4 fedeli giuristi bolognesi per dichiarare validi solo i diritti regali elargiti legittimamente, cioè dall'autorità imperiale. E con questa Constitutio de Regalibus, l'imperatore intendeva recuperare da autorità le tasse riscosse dai comuni. Dopo alcuni mesi, avvertito che Milano si stava riorganizzando, Federico si mosse ancora una volta, colpendo la cittadina di Crema e dichiarando la città ambrosiana ribelle. Intanto, per opporsi alla nomina di Alessandro III, favorevole ai comuni, come nuovo pontefice, 1159, proclamò un antipapa, Vittore IV. Come risposta, nel 1160 Alessandro scomunicò il suo rivale e lo stesso sovrano. Federico si trovò così in una posizione molto scomoda e pericolosa, al di fuori della cristianità. Gli scontri tuttavia ripresero. Non essendo riuscito a varcare le mura di Milano, 1160, il Barbarossa si volse contro le piazze forti milanesi, distruggendole nel 1161. Devastò ferocemente il contado e pose infine l'assedio alla città capoluogo. Falliti i tiepidi tentativi di negoziato, Federico si macchiò di efferate atrocità sui prigionieri, restituendole ai concittadini con spaventose mutilazioni. All'inizio del 1162, flagellata dalla fame, dalle malattie e dalle sopravvenute discordie interne, Milano si arrese. Tuttavia, consoli, cavalieri, soldati e semplici cittadini chiesero invano pietà all'imperatore. Pochi giorni dopo ci fu l'espulsione di tutti i cittadini di Milano, che furono costretti a stabilirsi in alcuni villaggi circostanti. Questo fu il preludio alla distruzione della città, compiuta in nome dell'imperatore dagli abitanti dei centri e delle città rivali. A ogni comunità fu affidata la demolizione di una determinata zona. Ai sepriesi e agli abitanti della Martesana, per esempio, il cui territorio era stato devastato non molto tempo prima dai milanesi, fu assegnata la distruzione del rione di Porta Nuova, i cui abitanti erano stati deportati a Carraria, l'attuale Lambrate. Il Barbarossa, al colmo del disprezzo, prese l'abitudine di datare i suoi documenti dalla distruzione di Milano. www.redigio.it e la storia continua.